Radio Atlanta con Fabio Ricci Valore e con Francesca De Mori live, quella vera.
Ciao.
Sei quella vera?
Non è un pesce.
Devi venire un po' più avanti con la sedia. Ti ho portato avanti il microfono per venire avanti con la sedia.
Eccomi qua, non è un pesce.
No, è quella vera, cioè veramente. Tocchetta sul microfono che sento se sei tu. No, riprova.
Scherzavo, prova. Ci sono.
Qual è? Che io già...
Ci siamo?
Tu non l'hai girato?
No,
aspetta. C'è un buco della Madonna.
Radio Atlanta, oggi è giornata del pesce d'aprile, veramente. Siamo partiti con 2 minuti di ritardo per colpa mia, ma Valore con Francesca De Mori, quella vera, quella autentica. Mica una finta. Francesca, benvenuta a Radio Atlanta, benvenuta in questa serata di lunedì, lunedì, è pesce d'aprile.
Stavo cadendo dalla sedia, sì.
No.
Sai che mi sono slogata una caviglia cadendo dalla
sedia? Da una sedia.
Sì, sono proprio caduta così, sono lo zimbello dei miei.
Ah, vabbè, meglio lo zimbello dello Zimbabwe,
Non ho dubbi.
Senti,
anche se mi piacerebbe andarci.
Senti, parliamo di cose serie. Sei qua per parlare di musica.
Sì. Sei ancora arrabbiato, Fabio?
Ma
mentre ti allacci la scarpa.
Allora, vediamo che cosa c'è che non va. Qual è? No, quella è la mia. Quella è un altro, quella è giusto quello lì, accesa, prova a parlare.
Io mi sono messa mi piace da sola, non capisco più niente.
Ah, era solo il volume basso. Va bene, è puntata del 1° d'aprile, quindi
si parte.
Si parte un po' così, tecnicamente siamo partiti un po' così. Salutiamo tutti quelli che ci ascoltano anche dalla diretta.
Ciao, ma sono in ritardo.
Sì, adesso
va bene.
Non c'è problema, ti faccio togliere questo cosa. Ti sembra adesso di essere in ritardo?
Sì, sono sempre.
In realtà siamo in fisica quantistica, quindi quello che noi stiamo vivendo adesso nella diretta di Facebook e nella radio arriva con un po' di differenza, perché non è più lettere come una volta, ma tutti i segnali passano da tutti questi marchingegni e dopodiché vanno fuori. Allora, Francesca De Mori, è un po' che ti inseguo.
Ma ci inseguiamo.
È un po' che ti inseguo, che ho voglia di chiacchierare di musica con te, perché sei una delle voci milanesi che mi interessano di più, se non quella che mi interessa di più. Non mi salutano più tutte le altre. Però insomma, è una voce veramente particolare. Oltretutto, oltre a essere tu artista e presentarti, dopo faremo anche vedere un po' questo Alte Strade, parleremo un po', intanto che arriva il disco nuovo, sei anche una persona che insegna. Più facile cantare o insegnare? Cos'è
mamma
più
mia, lo sapevo che cominciavi con le domande difficili.
No, non è difficile, è quello che senti, quello che pensi, quello che hai dentro. Cioè, è più semplice andare a cantare dove devi. Tu sei una persona che interpreta molto, oppure passare questo modo di cantare e la tecnica dei giovani? Qual è la cosa che ti viene meglio? O quella che ti viene più difficile?
Sono in imbarazzo. Comunque a me piacciono tutte e due. Diciamo che il canto è una cosa che è nata con me. Invece insegnare è stata una cosa che ho scoperto dopo, che mi ha appassionato e che mi ha portato poi verso la ricerca e ad approfondire vari temi, anche a interessarmi umanamente alle persone che incontravo.
Si può insegnare a tutti a cantare?
Ci sono vari livelli. Tu puoi insegnare anche... Puoi insegnare a tutti quanti a cantare, ma diciamo che sai, i termini sono sempre ambigui, no? Insegnare a cantare è già un'ambiguità. In realtà aiuti una persona a scoprire parti di sé e attraverso la voce, o comunque a conoscerla, perché io non mi reputo, voglio dire, l'insegnamento è una cosa...
Se ti pagano per farlo lo sei, insegnante.
Sì,
quindi lo sai che ti reputi o non ti reputi,
sì,
fa niente,
sì,
lo
che,
sei.
Che, sai, come diceva Pirandello, nei termini crediamo di intenderci, ma non ci intendiamo, quindi non cerco sempre di...
Come si dice una volta, chi vuole intendere, intendere, gli altri tutti in camper. Va bene.
Complimenti.
Battutona del lunedì.
Ma è carina,
prima
dai.
D'aprile.
Ma dai, che bella.
Ma
hai bevuto il caffè.
Ma sempre riguardo alle voci, no?
Non domande difficili.
Tu una più difficile l'altra.
Lo sapevo, perché sei arrabbiato.
Esatto. Quello che fa la differenza alla fine è il grande padroneggiare della tecnica, o è quello che passi con la pancia? Certo, la via di mezzo sarebbe perfetta, però è difficile. Insomma, se tu vedi uno che canta benissimo ma non ti dà niente, uno che ogni tanto è un po' calante però ti passa qualcosa di pancia, per la tua sensibilità chi ti diverte di più?
No, no, non c'è divertimento, è un'attenzione che metti, quindi valorizzi quello che c'è e poi ovviamente la tecnica serve, come dire, se tu suoni il violino, suoni la chitarra, comunque se non vuoi rimanere a quel livello, sei un artista, magari sei anche talentuoso, però rimane lì.
Qual è il...
Anche se penso che ci siano strade differenti, no?
Qual è il difetto comune dei ragazzi che arrivano da te, dicono voglio imparare a cantare, qual è la problematicità di base che hanno un po' tutti, se ce n'è una?
Ti sembrerà strano, però la cosa che io noto è quello di cantare davanti agli altri, cioè la gestione delle proprie emozioni, del proprio stare sul palco, e quello è un aspetto davvero difficile per tanti, cioè la paura, no? Perché tu comunque come artista, come cantante, come musicista, qualsiasi cosa si faccia in questo campo, ti espone a un giudizio e quindi siamo talmente dentro questo giudizio che è una cosa che riscontro parecchio.
È necessario che un cantante...
Ho risposto giusto?
Non c'è giusto o sbagliato.
Ma perché non interloquisci un po'?
Sto facendo. Secondo te è necessario che un cantante impari anche a imparare a suonare uno strumento o non è necessario?
Allora, io sono, speriamo di non attirarci, quando ero alle medie ho iniziato a suonare la chitarra da sola, e è un richiamo, ma non è detto che sia l'unica strada, perché comunque il cantante suona il suo strumento.
È la voce.
Sì, e la voce è lo strumento, è il primo, non me ne vogliano, ma gli strumenti musicali nascono perché vanno a imitare la voce.
Senti,
ed è forte questa cosa.
No, beh, certo. Beh, d'altronde è così.
E ce l'hai dentro
d'altronde
di te.
D'altronde è così.
Ce l'hai dentro di te, quindi emotivamente è un grande lavoro.
Siccome hai deciso di, come tutti sanno, chi viene a trovarci qua a Valore in questo momento in cui incontriamo artisti, ballerini, incontriamo la chiunque, chiediamo di portare della musica propria. In questo caso tu sei anche un artista, quindi c'è anche un CD tuo, ma hai portato vari CD. Il primo col quale hai voluto cominciare, hai detto cominciamo da un gruppetto, cominciamo dai Beatles. Perché i Beatles?
Allora, tempo fa ho visto il documentario su George Harrison e sono rimasta davvero molto colpita dalla storia. Quindi per la prima volta ho cominciato a conoscere che cosa era successo a queste persone, come si erano incontrate e che cosa era successo per esempio a George Harrison, che poi c'è stato il periodo indiano, eccetera eccetera.
Maraishi.
Esatto.
E non tutti sanno che i Beatles sono sciolti perché se n'è andato lui, non per Lennon McCartney, ma è stato lui ad abbandonare i Beatles. È stato lui, seccato per l'eccessiva arroganza di Paul McCartney, che lo fece stare un intero giorno in studio di incisione seduto senza fare niente. E lui a quel punto disse: beh, non siamo più un gruppo. E se ne andò.
Questo
è il motivo. Non è stata Yoko Ono, non c'entra Yoko Ono, niente. Yoko Ono fece di tutto per tenere i Beatles legati, perché lei era prima di tutto una grandissima fan. No, veramente una grandissima fan. Però sai, dare la colpa alla donna è sempre più facile. Quella là cattiva, poi i giapponesi. E comunque stiamo parlando di l'ambiente, gli inglesi non tanto, però insomma l'ambiente americano insomma era più ancora col dentino avvelenato. Erano passati solo 20 anni dalla fine della guerra, quindi i giapponesi erano ancora i cattivi, brutti e cattivi, quindi insomma essere sposato in seconde nozze con una giapponese più vecchia di lui di 10 anni, eccetera eccetera eccetera, era facile dare la colpa a lei, ma fu George Harrison che se ne andò.
Questo... non lo sapevo.
Sì. Allora io direi, ascoltiamoci questa canzone che è forse uno dei punti, e dirlo di Beatles è difficile, più alti di poesia sonora. Tratto da Abbey Road, il primo disco che comprai, insomma io direi che questi uccellini, queste cose, è vera e propria poesia questa canzone.
Because the world is round, it turns me on. It blows my mind.
Versione un po' spiazzante, che non è quella proprio di Abbey Road, l'hanno ritoccata e quindi ci mette un po' in crisi di Because, e poi dopo qui c'era You never give me my money eccetera, però è meglio che canti lei, non che canti io.
Non è vero, è una bella voce.
Bella, però insomma, mio maestro di chitarra mi disse, ciao Vittorio, mi disse che ero il più grande risultato, la più grossa soddisfazione della sua vita, perché ha detto: so insegnato a te a suonare, che c'hai un orecchio che è così, sono bravo.
Ma io ti devo assolutamente ascoltare. Vabbè, a parte veramente che tu fai delle composizioni bellissime.
Sì, però insomma, diciamo che cantare è una delle cose, delle tante che mi piace bene o male fare, che forse perché mi vergogno, è troppo intimo.
Eccola.
Cantare è troppo intimo. Ecco. Una delle difficoltà di cantare è che ci si mette molto più a nudo che con gli altri strumenti. Oggi parlavo con un ragazzo giovane che sta facendo il cantante, diceva: ecco, la chitarra davanti mi sento protetto. Certo, ti protegge tutta la parte della pancia, l'intestino, le parti intime. Quindi uno strumento si frappone tra te e la gente, e invece tra il cantante e la gente, a parte il microfono che amplifica,
a volte leggio,
esatto, quando uno non la sa tanto. Quando è la prima volta che hai cantato davanti a un pubblico e quanta paura avevi?
Allora, io ho cantato fin da piccola e anche se ho iniziato a fare la cantante tardi, ho ricordi proprio di infanzia di mia sorella che mi portava nel mio paese di origine, che è Pianezze del Lago di Fimon, giusto per...
Sembra una parolaccia. In
no,
provincia di...
sembra l'inizio di...
Treviso, no? Padova.
Vicenza. Sì, Magnagatti. E quindi io mi ricordo che invece ero molto felice, perché quando si canta si è felici in realtà. Accade questo.
Non hai mai avuto paura del palco, della gente?
Quando ero bambina no, io non mi ricordo, almeno come mi ricordo io in questo momento, la mia interpretazione è no. Ho avuto paura dopo, semmai. Dopo.
Perché?
Sì. Perché era prestazionale.
Ansia da prestazione. Mica solo noi uomini.
No, no, era un momento in cui comunque ero più sottoposta a un giudizio, anche a livello di lavoro, eccetera. Invece come modo spontaneo di essere non ho mai avuto problemi. Io sono ricordata spesso da alcune persone ancora perché cantavo sempre in bicicletta, ero sempre
allegra.
E ho visto che c'è anche il mio amico Primo Valente qua, che lo saluto. Ciao Primo, un artista.
Salutiamo anche tutti gli amici che ci stanno
e
ascoltando.
Altri,
tra l'altro
sì.
Rita Volpati ci chiede proprio il pezzo che stiamo per ascoltare, anche farlo apposta, che è quello che dà il titolo al tuo disco, che è Altre Strade, giusto?
Altre Strade.
Perché Altre Strade? In che senso Altre Strade? Altre strade della tua vita o altre strade musicali?
No, della vita, della assolutamente. Vita. Ma in quel momento lì era anche musicale, perché i musicisti provengono,
non li hai uccisi, sacrificati nel nome della musica.
No, anche perché sono in questo nuovo
stessi
disco, quindi sono.
Sono ancora vivi.
Sì,
almeno per ora, e si rigano dritto.
Stanno benissimo, sì, assolutamente sì.
È pericolosa, è bella, ma è pericolosa. Sì, dicevi?
Mi sono persa, Fabio, sai,
no,
cioè, pure l'emozione della...
Stavamo parlando di altre strade.
Sì, adesso col senno di poi direi che sono state altre direzioni poi che sono arrivate, ne sono ben contenta, sì.
E quindi?
Lo ascoltiamo.
No, 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 ah, no. Già è troppo semplice.
È troppo semplice.
Intanto puoi dire chi suona con te in questo
sì,
disco.
Infatti, guarda,
raccontiamo anche un po' di questi ragazzi.
Allora, beh, sì, le canzoni del disco sono state scritte da Daniele Petrosillo, contrabbassista.
Che strano un contrabbassista che sia autore.
Ma guarda,
di solito performamente, su contrabbassista è più quello che va a cucire tra le percussioni e l'armonia con i giri di basso. Non pensi che sia prettamente armonico per poi scrivere, e invece lui no, lui ha un modo di suonare che accompagna, infatti fate delle cose anche da soli, insomma.
Sì, 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 facciamo...
cioè non c'è solo musica nuda, ci siete anche voi voce contrabbasso.
No, vabbè, abbiamo in un altro sì, abbiamo provato insomma questa esperienza. Sì, lui in realtà lui non pensava di scrivere anche le parole. E poi parlando insieme così di vari argomenti, io dicevo, io non sulla tua musica, a parte Altre strade in cui ho scritto con lui, non riesco a scrivere, non mi viene nulla, e lui ha canalizzato.
E invece?
È stato bravo.
Surprise.
Sì, è stata una sorpresa, anche perché sono abbastanza pretenziosa sui testi, insomma.
E anche perché poi li devi raccontare e rappresentare.
Sì, sì, dicevo, io li devo incarnare, quindi io devo mettere, dico sempre, carne viva, quindi è una cosa che... Ma lui è stato... mi ha sorpreso veramente, e anche... nel nuovo disco sta facendo un buon lavoro.
E beh, se no non avreste fatto un altro disco insieme.
No.
Ecco. Allora lo ascoltiamo, questo è dal disco di Francesca De Mori, Altre strade, ascoltiamo proprio Altre strade. mi piace questa frase, no? Vivi la tua grande occasione ora nella realtà, perché stiamo vivendo dei mondi un po'.
Ciao Lucilla, Lucilla Corioni.
Sì, stiamo vivendo degli anni un po' complicati, dove in realtà la verità, insomma, si comincia un po' a sovrapporre su cose che ormai il virtuale è la nuova verità, cioè il nuovo vero è il virtuale, il vero non si sa. Cioè, noi abbiamo questi apparecchi in tasca che moltiplicano la possibilità di far conoscere al mondo quello che stiamo facendo, e spesso e volentieri o sono stupidate o non si condivide niente, o si guarda gli altri, e magari si pubblicano una volta ogni 6 mesi, e tu dici, ma sarà ancora vivo che è tanto che non sta pubblicando niente? Perché non lo vedi più per strada, perché non ci si vede per strada. Vedi il profilo lì, dormiente, dici, ma ci sarà ancora.
Beh, poi ci pensa Facebook ad avvertirti che
guarda che Pino è morto,
amici,
cane, non hanno notizie di te.
Sì, quando ti arriva quella notifica è tremendo, no? Sì, è molto angosciante. Esatto.
Secondo me sì, anche perché tra l'altro la cosa divertente di Facebook, che ha appena cambiato la sua mission, la mission di Facebook era quella di permettere il personal branding, cioè permettere a ognuno di noi di comunicare a più persone possibili che è cosa faceva così. La nuova mission, è stata fatta qualche mese fa, è invece di essere uno strumento per portare le persone ad incontrarsi realmente. Cioè, state capendo, Facebook, la sua mission è di farci incontrare veramente, cioè ci lascia sul virtuale per diventare reali. Comincia a diventare un pochino cervellotica. Quindi Facebook si sta impegnando per farci conoscere. Va bene, grazie Facebook, siamo molto gentili, vedremo come utilizzare questa cosa.
Sì, volevo anche presentare gli altri musicisti.
Brava.
Lo faccio dopo?
No, alla prossima canzone, non è un problema.
Alla prossima, va bene.
Non è assolutamente un problema, anche perché...
perché è un lavoro di squadra, naturalmente.
Ancora deciso cosa mettere dopo.
Ma sì.
Andiamo su questa, devi solo dirmi il numero.
La numero 4. Ti sfido a leggere.
Mockingbird.
Yes.
Mockingbird.
La conosci?
Baby,
caspita,
farò di te una star.
Sì, certo. Vabbè, a dare
tu dovevi Franklin. Dirmi, lo sono già una star.
Figuriamoci.
Senti, ma la percezione, la percezione che si ha delle altre persone, intanto queste chitarre sotto sono suonate da un bel ragazzo, bello carino, pezzolato.
Sei te?
Sì. Electro Blue Buddha, la fase New Age, certo. No, a parte
che
gli
bello.
Scherzi, a parte gli scherzi, non ho messo posta per farti fare un viaggio. Che percezione hai guardando il mondo attraverso Facebook? Ti sembra diverso o ti sembra che le persone siano realmente quello che proiettano lì? Cioè, viviamo in un mondo vero o no?
Oddio.
O si fa tanto finta?
Allora, il problema, secondo me, per me di Facebook è che esiste solamente la regola del mi piace. Mm. Invece la regola del non mi piace è mentale.
Che loro l'hanno messa apposta.
Sì, perché non comunque manca questa. È proprio una dicotomia mortale che è creata, perché manca. E quindi c'è tutto un lavorio mentale che avviene in chi guarda, in chi mette un emoticon, si dice così,
sì, certo.
E in chi invece mette il mi piace. Però c'è tutto un lavoro mentale di chi invece pensa al non mi piace, anche rispetto a quello che viene scritto così. Lo uso come strumento per il mio lavoro. Penso che se non facessi questo mestiere mi eclisserei da Facebook.
E poi avresti messaggi come quello lì, angosciante. Ma dove sei, Francesca?
Dove sei finita?
Dove sei? Come stai? La gente vuole sapere.
A
come
parte
stai?
Che stanno quasi tutti su Instagram adesso. Noi abbiamo tolto la parola.
È un'illusione.
Solo immagine. Cioè,
siamo a dei numeri ancora ridicoli di Instagram, non c'è paragone. È una cosa che si dice, dicono.
Cioè, i ragazzi non ci sono su Facebook.
Non è proprio così, però sicuramente le nuove generazioni sono più attratte, infatti le storie poi le riporto anche di qua, ma tanto sono sempre loro, è sempre lo stesso gruppo, non cambia nulla, quindi è un'illusione di essere da un'altra parte.
Tra l'altro
Instagram è nato come il social dei fotografi, dove condividere le proprie foto, e adesso insomma sta diventando un inutile doppione dove si condividono cose di, in realtà dovresti fare solo cose tue.
In sostanza su Facebook, ma sarebbe troppo arduo, manca proprio la possibilità di far crollare la mente, insomma, ecco, questa è la mia sensazione.
In che senso?
È nel senso che esiste proprio una legge, no? Per far crollare la mente E infatti, vabbè, tu il mantra, no? Esistono queste
per andare
queste
oltre.
E esiste proprio, la mente non accetta il contraddittorio. Quindi se tu pensi che esiste solamente il mi piace come possibilità di espressione col click, manca però il contraddittorio, quindi mi piace, non mi piace, la mente non capisce più niente, molla il colpo, crolla, quindi non c'è possibilità di far crollare la mente su Facebook.
Troppo facile. Troppo buonista.
Sono troppo buonista?
No, Facebook è troppo buonista.
Ah, boh, non lo so, io i termini non lo so, ognuno lo usa come gli piace, c'è anche chi lo usa per delle indagini sociologiche, va benissimo. No?
Come mai Aretha Franklin?
Perché è una grande voce e anche un mio piccolo lutto, no? Quando ero più... quando ero piccola, inesperta, avrei voluto anch'io cantare con un'estensione vocale, così ho imparato nel tempo ad amare la mia voce nella timbrica che ha, nelle armoniche che ha, e quindi quando sentivo Aretha Franklin e provavo a cantare Think, per esempio, che non è il pezzo di oggi, dicevo, ma perché non avevo studiato ancora, ma perché non ci arrivo? Cosa è successo?
Te lo spiego dopo, passamelo un attimo o abbassa il volume perché si sente il volume della diretta che rientra nel microfono. Stiamo rientrando...
Del cellulare?
Devi abbassare il volume, proprio abbassarlo.
Ma ho messo silenzioso?
No, devi abbassare il volume. È una cosa differente. Perdona. Perché sentivo chiacchierare in sottofondo e dicevo sento le voci.
Ma sì.
Alla presenza di Francesca sento le voci, sento... Okay. È così emozionante. E invece
certo,
no, erano quelle del tuo telefonino.
Cosa stavo dicendo? Questa piccola cosa, dicevo, ma come mai io non posso cantare?
Come Aretha?
Quando ignoravo, no? Cos'era la...
Perché sono bianca? Uffa!
No, quello no, era proprio un discorso, ma perché non posso arrivare a fare quelle note, eccetera, eccetera? E poi, vabbè, piano piano ho scoperto che tutte le voci in potenza hanno tutto, no? Noi siamo, in realtà, copriamo tutto, possiamo anche pensare al suono silenzioso quando cantiamo. Infatti spesso cantiamo mentalmente, chissà perché quando cantiamo mentalmente riusciamo a cantare le note anche di Aretha Franklin.
Ah, io mentalmente canto come...
Ti è crollata già la mente.
Ma canto come tutti. Canto come migliore, invito tutte e quattro insieme.
Ma però è un esperimento da fare, no?
Di cantare mentalmente?
Cantare mentalmente su di una voce quasi inarrivabile, no? Tipo, che ne so, prendi una Maria Callas.
Però se non senti il suono, in realtà è solo una proiezione della mente, non è la voce vera. E il problema è che quando poi apri la bocca e esce la voce,
Però non è interessante questo, è come se ci fosse una possibilità infinita.
Infatti io assomiglio un po' alla Callas, hai notato?
Beh sì, dal baffo direi.
Vero? La barbetta?
Anche oggi hai messo il corsetto, sì.
Vero?
Sì. Stai molto bene.
Uguale.
Che bellini.
Sentirai poi dopo farò la Carmen.
Adesso mi canti un mio bambino caro, poi
La Carmen, che sono più bravo. Quindi Aretha Franklin, perché quel pezzo di Aretha? C'è un motivo particolare
nessun
questa
motivo.
Canzone?
Nessun motivo.
A caso?
No.
Hai contatto le dita e hai detto arriviamo al quarto.
Un giorno stavo in casa così, ho sentito questa canzone e ho detto ma senti che gioia mi dà, che carica mi dà questa canzone. Non l'avrei mai considerata. Cioè, ce ne sono altre lì che sono... per me
leggermente belle canzoni, però questa qui invece, che si chiama Mockingbird, ce l'ascoltiamo immediatamente. L'ha portata Francesca De Mori, che è in diretta a Valore fino ancora per una mezz'oretta, quindi se avete qualche domanda da farla potete anche inviarla tramite WhatsApp, quello che volete, insomma, in qualche
sto
modo
litigando col microfono,
gliela faremo. Fa niente, ha ragione lui sicuramente. Sicuramente ha ragione lui.
Mark, yeah. Show the richness.
Mockingbird, la canzone di Aretha Franklin che abbiamo ascoltato, sempre qui con Fabio Ricci, con Francesca De Mori. Ma perché a un certo punto hai cambiato con Francia d'amore?
Ah, mamma mia.
Ma perché? E soprattutto perché non sei tornata al normale nome?
Allora, qua ci sono le comiche. Una notte stavo cercando.
Eravamo io, Donald Duck.
Sì, magari. Una notte stavo giocando con Facebook. Uh-huh. E ha detto, ma vediamo un po', la mia amica mi chiama Francia, è una mia amica cara. Poi De Mori, d'amore, però senza apostrofo, plac, messo. E ho scoperto che Facebook non ti fa cambiare il nome.
No, sì, per un po', ma è passato quel po', eh.
Esatto, lo so, però poi mi sono abituata e ho avuto
perché
vari...
Perché c'è amore.
Ho avuto vari commenti sul mio cambio, ma in realtà è un gioco.
Senti, ma...
sempre io.
È più l'amore o più l'odio che fa scrivere le canzoni? Cioè, è più raccontare l'amore quando è una bella cosa o è più quando poi ti girano le balle perché la storia è finita, perché è stato tradito, eccetera, eccetera. Qual è la molla principale? E come mai è molto difficile scrivere canzoni allegre? Ma è molto più facile. Adesso abbiamo ascoltato una molto allegra.
Io non lo so questo. Ti so solo dire che quando scrivo
versione.
Le mie poesie, che le mie pseudo poesie, chiamiamole come d'amore non si muore, io sono molto triste.
E De Mori si muore?
No, neanche.
Non si muore De Mori.
Però De Mori.
Non si muore De Mori.
C'è un rischio se
c'è
le
un
fai,
rischio.
Se la fai arrabbiare poi. Se
la fai, vedi, non fate arrabbiare la De Mori. Ragazzi, state attenti.
Come
vi spacca una chitarra in testa.
Mo senti. Allora, quindi io scrivo sicuramente per canalizzare quella cosa lì che non ha parole. Invece, per quanto riguarda l'unica canzone che ho scritto con Daniele, lì era più un discorso tra di noi. Lui l'aveva iniziato parlando di alcuni argomenti e io ho pensato così a un ritornello e a una metrica, mentre facevo tutt'altro, tra l'altro, nel senso stavo tagliando il tonno.
Romanticona.
Sì.
Sei proprio una romanticona.
No, è vero.
Ah, come tagli tu
Oddio.
Il tonno. Ah, come tagli tu
il tonno. Ti prego, dai.
Il tonno che non si taglia neanche
con un grissino.
Non si taglia con un grissino.
Si taglia.
No, perché poi ti arrivano, ti bacchettano le mani, perché si taglia solo con il coltello per il galateo.
Ah, non lo sapevo.
Signorina, per favore.
Mamma mia.
Manteniamo
sì.
Un aplomb.
Ok, postura.
Britannico, postura, dritte.
Sì, sì,
stringere
molto.
Le chiappe, come dicono sempre quando si recita. Non stringere le chiappe.
Ah, sì?
Non lo so. I miei amici all'Art River dicono sempre: bisogna stringere le chiappe quando reciti.
E non l'hai chiesto come mai?
Non lo so, però.
Tu sei così curioso.
Però per essere sicuro che non si sa mai.
L'hai fatto.
No, non costa niente.
E hai avuto qualche beneficio?
Non lo so. Chiappe di marmo.
Ah, dici che ti senti servito per quello.
Ma che ne so. Il prossimo pezzo che andiamo ad ascoltare
così.
Si chiama La ruota del tempo.
Sì.
La scelta del tempo anche nel buddismo è una cosa importante, cioè scegliere il momento giusto per fare alcune cose. Però il tempo gira, non si ferma mai, continua a girare.
Sì.
Di che cosa parla questa canzone? Perché io l'ho sentita tante volte, ci siamo anche conosciuti mentre ti registravo mentre facevi questa canzone.
Ma parla di mettersi, è come mettersi al centro di tutto questo girare di che non si sa, non sappiamo se esistono altre vite, non sappiamo se non esistono, non abbiamo risposte.
Non si sa.
Lo
scopriremo solo morendo.
Altro che.
Come diceva Battisti, ce lo scopriremo solo vivendo. Noi lo scopriremo solo morendo, se ce n'è un'altra.
Penso che forse neanche. Non si sa.
Non sono curioso, ma non così tanto.
Beh, vabbè, poi dipende da come uno. Guarda che non manca
bella
tanto.
Questa vita, calmi. Mi giro, facciamo gli scongiuri.
Da, da. Ai, 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 ai. No, però se ci pensi, siamo veramente.
Adesso capite perché
tempo.
Francesca è tutta vestita di nero e sta su quel trespolo. E sta su quel trespolo. Non è vero, ha fatto aggiungere i colori perché non vuole farlo vedere, ma è una specie di piccola.
Ma perché è un tabù parlare di queste cose? Io non lo capisco.
No, non è un tabù. La morte fa parte della vita.
Appunto, è un portale.
Ma sì, ma sì.
Perché bisogna sempre fare gli scongiuri si parla di questo? Allora, personalmente.
Ma tu scongiuri perché vorrei morire più
personalmente. Ti riporto una cosa, io tutti i giorni penso a questo, penso vicino a me, come San Francesco, sai, parlava di sorella morte e questo è una cosa che io tengo sempre presente tutti i giorni, sinceramente.
Quindi, tutta vestita di nero.
Non sono vestita di nero.
Appollaiata sul trespolino.
Se
col becco giallo e fai
se anche fossi vestita di nero, non succederebbe niente. Allora,
Presento
invece.
Io di nero.
No, è un bellissimo pantalone, sì, noce moscata.
È un po'. Questo lo ti dico un segreto. Di solito lo metto solo quando suono, questo qua.
Ah sì?
Ma ogni tanto, poi siccome era tanto che non lo mettevo, volevo avere la certezza di essere dimagrito.
Ecco.
E quindi ho detto, vediamo se ci sto ancora. E da stamattina che giro e faccio, yeah!
Non c'è un motivo filosofico, diciamo. No,
no,
no, cioè, voglio vedere se sono dimagrito.
Esatto, ho detto, riproviamo quelli, perché facevo veramente fatica a attaccare il bottone, adesso. Tac!
Che soddisfazione!
Che soddisfazione!
Che soddisfazione!
Ah, che bello! Che...
Ma ce la faccio a presentare gli altri,
certo,
musicisti?
Siamo qua apposta. Sì. Abbiamo 25 minuti.
Ah beh, allora posso farlo anche dopo.
Anche sdraiata. No, comincio.
Sdraiata.
Sì, puoi sdraiarti e prendere tutta la banda.
Ma tra l'altro questo posto è veramente incredibile.
Io lo dico sempre a Mauro che deve fare il museo Tosi per il vintage. Ma
no, ma
quando si stuferà di
del
fare
Regno
radio.
D'Italia.
C'è di tutto, e anche Playboy c'è qua. Titanic, Animation Art, guarda, da uno all'altro.
È
tutta
bellissimo.
La collezione Playboy, guarda.
No, ti prego.
74, 70, 73, 74, 85, 76, 70, 75, 2 nel 75. Siete che erano più gnocche degli altri anni nel 75. C'è stato un momento di pum 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 pum. Bellissimo.
Non c'è solo quello comunque. Lo
volume 1 e volume 2.
Ma tu stai salutando tutte le persone che ci stanno seguendo?
Ogni tanto sì, salutiamo, ma nel frattempo parlami degli altri, cioè delle altre,
sì,
persone.
Allora, abbiamo un nostro collaboratore fisso e fondamentale, Salvatore Pezzotti, mm-hmm, che è il pianista, ma è anche l'arrangiatore di molti brani del disco, e è nostro fratello, è proprio una persona con cui noi siamo molto legati. Scusate la grammatica, mi sfugge.
Vabbè, fa la cantante, non è che deve fare poesia, su.
Simpatico.
Adoro prenderla in giro.
Sì, infatti. Ecco, e poi abbiamo Rino Di Pace alla batteria, uh-huh, poi abbiamo invitato degli ospiti, il quartetto Archimia, uh-huh, e poi Raffaele Köhler alla tromba. E questo è stato un po' l'organico, sì,
di questo disco.
Di questo disco.
E invece quello nuovo che stai preparando?
Questo
senza
nuovo...
spoilerare.
Ma sì, ma tanto ho già spoilerato su Facebook la foto, quindi siamo sempre io, Daniele Petrosillo, Salvatore Pezzotti, che sta facendo che ha fatto tutti gli arrangiamenti, e abbiamo la fortuna,
la
l'onore, abbiamo una guest stavolta che è Walter Calloni, quindi siamo molto contenti.
Insomma,
è la storia.
Grande,
sì,
musicista.
Sì, sì, è davvero. Noi abbiamo fatto, abbiamo già iniziato la registrazione e fa un certo effetto. Fa un certo effetto lavorare con lui. Quindi,
insomma, come tutti i grandi, è facile lavorare con loro. Sono persone che non se ne lamentano neanche un po'. Arrivano, suonano, è perfetto, ringraziano e se ne vanno.
Beh, ma c'è molta disponibilità.
Se no, non sarebbero
c'è
grandi.
C'è molto cuore.
Se no, non sarebbero grandi.
È proprio un'energia forte che senti, senza togliere niente agli altri, ovviamente. Ma io ho sentito proprio. Anche ti cambia quasi il modo di cantare. Incredibile.
No,
perché
no,
si crea un interplay che cambia, che muta.
Beh,
e poi abbiamo Martino Vercesi alla chitarra e basta.
Basta, molto essenziale.
Sì, sì, sì.
Senti, allora ascoltiamoci invece questa ruota del tempo, così magari facciamo ancora due chiacchiere su questo concetto, perché è molto interessante. Guarda come sto già ballando, eh?
Sì. Spero di.
Sai che la so, potrei anche cantarla. La posso cantare?
Ma
no, non
sarebbe bellissimo.
No.
Sei cose bianche noi, tra il sogno e la realtà, il limite nell'anima. Ciò che hai, quell'ombra sai, ti seguirà. 5, 6 cose bianche noi tra il sogno e la realtà, il limite nell'anima.
Riaffiorano le vite passate. Beh, una cosa che non si può capire ascoltando Francesca De More, che stiamo ascoltando, intervistando, che stiamo chiacchierando con lei oggi, è che in realtà lei la musica la vive anche, la canta anche molto col corpo. È sempre stata la cosa che più mi ha colpito quando l'ho vista cantare la prima volta, quando ci siamo conosciuti, stava cantando proprio questa canzone qui, neanche farlo apposta.
È vero.
Era questa.
Infatti, vedi la musica come potente.
Come torna.
Sì.
Però tu la musica la vivi anche col corpo, cioè nel senso, non è che balli modello ballerina con le coreografie, ma in realtà la vivi molto corporalmente, cioè il tuo corpo è come se fosse, cioè così come penso una fisarmonica si allarga e si stringe per cambiare tipo di suono, tu hai un modo di cantare ballando che ti accompagna, che è molto particolare, molto personale.
Ma devo capire ancora se è timidezza o cosa, scherzo. All'inizio ero addirittura presa in giro per questa cosa.
Perché?
Qua. Beh, ma sai, ero anche eccessiva, lo riconosco, insomma, ma era proprio il mio modo di affrontare il palco, perché è molto difficile stare su un palco e per me è un'urgenza, cioè mi sono scoperta in questo e arrivo anche ad essere molto drammatica e molto estrema a dire che il palco per alcuni è davvero questione di vita o di morte, cioè una cosa in cui tu o vai o ti fai mangiare, infatti molti non lo superano questa cosa qua. E allora cioè, ognuno trova un modo, poi quel modo si elabora, poi diventa, è già parte di te, lo... E poi ti piace, senti che ci sei al 100%.
Beh, è un po' una quarta dimensione, insomma, dopo le 3D normali c'è il 5 più 1 del surround e c'è il 4
sì,
più 1
sì.
della De More.
Sì, poi ti convinci che va bene così,
Sì, cioè, ma è molto bello, è una cosa molto... Anche perché a differenza di molte altre... cantanti che vivono questo modo di muoversi sul palco in modo un po' forzato, il tuo è innanzitutto totalmente slegato da quello che è la danza, cioè non hai dei movimenti che potrebbe avere una che sta ballando perché la musica la sta prendendo, è proprio un'interiorità. Quanto deve entrare una canzone per farti capire che basta un ascolto, che il pezzo è un pezzo che va bene per te, o te la devi masticare bene?
Sono fortunata perché ho un buon orecchio, ma ascolti differenti, per esempio le canzoni del disco che sono state scritte da un jazzista, effettivamente ho dovuto studiare un po' di più e tanto anche. E ad esempio, La ruota del tempo è un tempo in 7/4,
sì, non semplice.
E poi ce n'è un'altra in 5/4. Non nego che insomma le prime volte non era così semplice incastrare le parole e riuscire insomma a non far impazzire il batterista.
Io le faccio tutte in 4/4 così non ho problemi.
Però è proprio bello cantare invece
è troppo difficile per me.
No,
faccio troppa fatica quando arrangio pezzi di melody che lei invece essendo una musicista classica di barocco, i 4/4 per lei non esiste, è un'offesa al pudore comune,
esatto.
E quindi lei vive in quel mondo là, è difficile farle fare qualcosa in 4/4.
Che bello,
è l'esatto contrario.
È bello invece, è molto affascinante perché ti arriva comunque un impulso differente anche nel modo di cantare, quindi sei costretta a rivedere alcune cose e ad apprendere, per fortuna che è la
apriamo chiara. una porta che per me è particolare perché ho avuto modo di intervistare, ne ho già parlato altre volte, quest'artista poco prima che morisse, e quindi ho un ricordo di lei fortissimo di quei giorni lì, riacceso in maniera prepotente quando hanno fatto sulla Rai quel film che raccontava di Mimì, di Mia Martini. E mi incuriosisce che tu abbia scelto un qualcosa di suo, non perché posso capire che ti possa piacere a livello canoro, però tra le poche cose che hai scelto hai portato Mia Martini. Come mai?
Perché quando, sai, quando uso la musica, diciamo così brutalmente questo usiamo questo verbo, vabbè, aridaie, quando ho voglia proprio di scarnificarmi, mm-hmm. di andare dentro alcune cose, con la sua voce ci
lei riesco. È un esempio, le viveva proprio così le canzoni, cioè aveva questo modo di...
Riesco proprio, altre voci mi danno questo, ma quando sì. voglio proprio sentire quella nervatura proprio dolorosa anche
esatto,
a volte.
Esatto, però è dolore. Lei ha cantato il dolore come credo nessuna. Come nessuna, perché l'ha vissuto, l'ha sentito. La sua vita è stata molto particolare e io sono... Non potrò mai dire al suo ex famoso fidanzato che cosa mi ha detto e quelle ultime, perché è veramente una cosa molto forte. Mi ha parlato molto di lui ancora tanti anni di distanza, quando la loro storia era strafinita.
Veramente? Quindi,
sì, sì, non avrei mai il coraggio di dire a Ivano certe cose, però una percezione di un'umanità, comunque lei è stata comunque una grande donna, anche se avvolta dalla sofferenza. È difficile incontrare le persone che abbiano una ti passino una percezione della sofferenza così forte, però in realtà lei non era, viveva lo stesso, cioè non è che era annichilita dalle le tante diverse sofferenze e problemi che ha avuto nella vita, di tantissime natura, non siamo qua a sindacare il come e il perché, però, uh-huh. però caspita, uh-huh. era un artista, cioè comunque era una donna, era una star, era una prima donna, era un artista, era fortissima sul palco e riusciva a portare la sofferenza sul palco come se niente fosse, però tutte le volte ti piantavi un pugnale nello stomaco e lo giravi mentre cantava.
Mm-hmm. Beh, a volte bisogna anche toccarla, e quindi in questo caso la musica, l'arte, almeno te la fa vedere questa cosa che hai dentro. Mm. Poi ci sono anche altri ascolti che si possono fare, però si può usare la musica anche così. Io lo
come
faccio.
Terapia.
Sì, io lo faccio, insomma.
Diciamo
come la canzone di
ecco. Trasformare il veleno in medicina.
Sì, può essere che mi ascolto una canzone allegra o mi metto qualche cosa, non sai, Queen, perché Don't Stop Me Now e mi carico tantissimo.
È una canzone monella quella lì, eh.
Bellissima.
Molto monella,
Lo so, però mi piace, certo.
Molto
però mi piace, è una carica enorme. Oppure oggi ti dicevo, ascoltavo la canzone Noah uh-huh. e mi sono caricata tantissimo, e quindi utilizzo sempre, sono sempre stata così, e, perché certe armoniche che ti arrivano, certi timbri ti toccano profondamente.
Senti cosa ho scelto.
Bellissima.
E non finisce mica qui il cielo. Mia Martini.
Anche se manchi tu, sarà dolore, poi sempre cielo, fin dove senso della voglia di te, se avrò una faccia pallida e sicura, non ci sarà chi rida di me, se cercherò
adesso, adesso, no, no, adesso gliela faccio domani.
Devi mettere la cuffia, cara.
Sì, scusami.
Così ti sentiamo, dicevi?
No, dicevo, leggevo la domanda di Rita.
Sì, dai, te la leggo io, così fa ufficiale. Almeno
grazie,
poi
Rita, per
ufficialmente
la
rispondere alla domanda. Allora, Rita chiedeva, vabbè, facciamo un bel complimento, cioè più che una domanda, una constatazione, non una contestazione. Lei constata, diceva,
no,
una voce molto espressiva, capace di creare atmosfere particolari, un suo concerto di alto livello sia artistico che poetico. Sono molto d'accordo. Quali sono gli artisti che hanno ispirato, influenzato e accompagnato la crescita artistica di Francesca? Question mark.
Io sono cresciuta con molta musica italiana.
Mm-hmm.
Ma veramente ascoltavo un po' di tutto a caso.
Un po' di tutto a casa o a caso?
Sì, a casa.
A casa e a caso?
Ecco, devi sapere che siccome sono comunque di una certa annata, non avevo il giradischi.
93, 94?
Esatto. Non avevo il giradischi a casa.
Il grammofono?
Non avevo neanche quello. Sì, il giradischi, non avevo le cassette, neanche quelle. Le ho avute tardi.
Le cassette ci sono sempre state.
No, 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 io a 16 anni le ho avute.
Oh, santa polenta.
Capita, succede, non è che è tutto così facile nella vita, non viene ad alcuni, non viene regalata così la faccenda. E quindi, però, non importa, nel senso che poi mi sono rifatta con gli ascolti. Ho ascoltato molto, i miei primi ascolti di musica italiana sono stati proprio con Cato, Fabio, Rossana Casale,
I Fabi,
e poi i grandi cantautori Battisti, De Gregori, Venditti, Baglioni. Cioè, sì, tutti questi.
Allora, Casale torna dopo perché chiuderemo l'ultimo pezzo che mettiamo tuo, è proprio un pezzo suo.
Cosa
quindi, quindi stai cosa c'ho scritto dietro?
Ecco.
Non c'è scritto Asino Chileggia, ma c'è scritto Radio Atlanta Milano.
Invece ho visto
dove
che là
siamo?
C'è scritto qualcosa. Non cercarmi perché oramai quando tu leggerai io lontano
non ci sarò,
sarò
più.
Lontano sarò.
Lontano. Qui solo Mauro può dirci che disco è, perché io non me lo ricordo. Dalla
addio,
copertina.
Buona fortuna a te. Grazie.
Esatto. Guarda a me perché il microfono è lì, se no si perde un po' la voce.
Sì, che poi mi rimproverano che esatto. Mi muovo tanto.
Esatto, esatto. Bisogna tenere la ferma. La prossima volta che verrai a trovarci per presentare il disco nuovo, ti faccio trovare. Una bella camicia bianca,
che carino,
con le maniche lunghe,
colorata però,
bianca lunga,
sì,
che si legano dietro,
ecco. Va bene.
e ti metterò una sedia che non può girare su te stessa, quindi
caspita, veramente mi sento come Fantozzi.
Esatto. No, la prossima volta ti facciamo trovare la sedia proprio quella lì a puffa.
Ma è bello invece perché rilassa molto, sì. E puoi muovere il bacino e poi
è
anche
bello, piace e diverte.
Infatti,
giù il gettone signorina, dicevano alle giostre quando eravamo bambini.
Giù il gettone signorina,
giù il gettone signorina, è bello, piace e diverte.
Fatti bravo.
È proprio lei, devi guardare me però, perché sennò il microfono è dall'altra parte.
Ma è così affascinante questo.
Sì,
posto.
Dopo ti facciamo pagare il biglietto e puoi girare e guardarla tutta.
Sì.
Sei contenta?
Sì.
Senti, il pezzo che ho scelto da questa compilation che mi dicevi è molto interessante, ti ha fatto una tua amica.
Sì, sì, la mia amica Chiara Baccalini, che saluto.
Ciao Chiara, grazie per aver scelto
cantante
due bellissime canzoni,
sì,
veramente bellissime.
Bravissima cantante.
Molto. Una volta era quando appunto c'erano le cassettine, non era come adesso. Noi facevamo anche Arma di seduzione, ti faccio una cassettina di canzoni romantiche.
A voi chi?
Noi maschi.
Ah, ecco.
Quando volevamo, ci piacevano le ragazzine, si faceva quelli un po' più scamati come me, si faceva la cassettina e la si dava. Ma ti hanno mai fatto una cassettina con canzoni romantiche? Neanche strazianti dopo la fine di una storia d'amore?
Ma io le avrò avute queste, una cassettina l'ho avuta quando avevo 27 anni.
Osteria.
Ah, sì.
Ci hanno pensato un attimo.
Sì.
Salutiamo anche Paolo Martella, altro grande cantante che si è collegato in questo istante.
Ciao.
Grande Paolino. Paolo, anche tu sei benvenuto, quando vuoi venire a trovarci. Grande, una delle grandi voci di Milano. Milano ha tante belle voci.
Tantissime.
Ci siamo un po' addormentati sul lato cantautorale, però a livello voci girano grandi voci per Milano. Condividi? Chi ti piace? Chi vedi suonare nei locali che pensi che meriterebbe molto di più che i locali di Milano?
Ma sai che parecchie persone effettivamente. Poi tra l'altro io oggi, guarda, ero indecisa se portare i CD dei miei amici cantanti.
Si
no,
può
quello
fare
non
un
c'entra in realtà.
Si,
però
può fare un altro, si può fare un altro concept.
Però avevo pensato, portano, perché si portano sempre i dischi delle persone. Invece in realtà, ad esempio, io seguo molto Patrizia Di Malta.
Ah, Di Malta, molto
seguo,
bravo.
Seguo il mio amico Roberto Binetti. In questo momento seguivo Alberto Cimarrusti, uh-huh. Vabbè, le mie amiche, Amanda Tosoni per esempio, poi ci sono Anna Maria Musaio, Roberta Sdolfo, è pieno di eccellenze, esatto, vocali, esatto. Naturalmente magari sono meno aggiornata, perché poi insomma si instaura anche, non vorrei dimenticare altre senza fare torto a nessuna.
Non è un grosso problema,
cioè la mia curiosità è sempre sentire come loro portano la personalità, l'interpretazione nella loro vita sul palco, quindi un apprendimento sempre. Un nutrimento.
Senti, una delle intanto cominciamo a farla partire sotto, ma uno dei pezzi che a me ha fatto innamorare di questa band, oltre a essere tutti questi, sia il disco questo che quello successivo, è questa canzone. Insomma, Pink Floyd, The Great Gig in the Sky, grande
ragazzi,
concerto nel cielo. Senza parole, cantata pronti via, e ti fa sentire quello che in realtà racconta la canzone, senza una parola, cioè questo grande concerto nella
Fantastico.
Prossima vita. Ce lo ascoltiamo in religioso silenzio. Mannaggia,
beh,
è passata un'ora.
È finita,
un'ora. Grazie a Francesca De Mori che è stata qui a Valore.
Grazie Fabio Ricci e a tutte le persone che ci ascoltano e ci ascolteranno. Grazie.
Esatto, che poi
è stato un piacere.
Sarà sul podcast domani, sarà comunque la diretta disponibile su Facebook senza musica, però insomma meglio il podcast, poi vi do tutte le indicazioni. Francesca, ti aspettiamo quanto prima, quando ci sarà
il disco
nuovo.
Mi sono dimenticata di dire anche del seminario del 14 aprile che ho dedicato alla voce, quindi
sappiate che il 14 aprile
ah Scarpanò Teatro Metodi Attivi in via Verdi 39 terrò il mio primo seminario
a Milano.
Vigevano.
Vigevano, perché se non dici dove.
Pensavo di averlo detto.
No, no, assolutamente. Senti, chiudiamo con l'ultimo pezzo tratto dal tuo Altre Strade, che si chiama A Che Servono gli Dèi, un pezzo di della, come si chiama, Rossana Casale.
Sì.
Scritto da, credo, Maurizio Fabrizio,
sì,
e Morra. Morra,
sì.
Fabrizio, quindi, sì, insomma, due che le sanno scrivere le canzoni.
Abbastanza.
Senti, Franci, grazie mille.
Grazie a,
a presto. E la strada la conosci. Ti aspettiamo col disco nuovo.
Ma ci vediamo ancora.
E in bocca al lupo per tutto.
Grazie. Viva il lupo anche a tutti quanti voi. Grazie.
Che vita sa qualità, e che miseria, che tormenti, che inquinamenti. Ho voglia di essere in balia di una grande follia, non pensare più né a me né all'io. Addio. Essendo questa società dei delitti e delle pene, siamo in catene di un'apparente libertà. Sembra che tutto sia uno spreco di energia. Tuttavia che amore c'è in me stessa, intorno a me, quanto di bello di vero. A che servono gli dèi? Siamo noi la terra come il cielo e la pace che non c'è. Stessa intorno a me, quanto c'è da esplorare. A che servono gli dèi? Siamo noi il bene ed anche il male, e la pace che non c'è. Vive noi quella luce che non può.